capillari si trovano a livello del miocardio, del cervello e del fegato, considerando la massa. Poi, come vi accennavo l'altra volta, il miocardio ha altri problemi, il muscolo e meno di tutti, ovviamente, il tessuto adiposo, l'osso, il tessuto connettivo, che sono quelli che hanno un metabolismo, diciamo, molto più basso, quindi vi si danno le sostanze giusto per mantenere in vita o per rimodellare, per esempio, l'osso. E allora, mettendo insieme, appunto, tutto il circolo sistemico con tutto quello che più o meno abbiamo detto finora, vedete che passando dalla aorta alle arterie, eccetera, anche il sangue, cioè la percentuale di sangue presente nelle varie sezioni, varia. Il sangue è maggiormente concentrato nelle vene, che sono appunto anche i nostri serbatoi. Circa il 40%, guardate rispetto a tutto il resto, sono anche i nostri serbatoi e sono quelli che, aumentando appunto il ritorno venoso, quindi la spinta elettrica, aumentando il tono vasomotore, possono aumentare il ritorno venoso e quindi aumentare la gittata cardiaca quando ci serve. Vedete anche appunto il rapporto delle superfici di scambio, che ovviamente a livello dei capillari polmonari è molto più piccola. La cosa interessante, ci ritorneremo tra un attimo, è il rapporto tra l'area di scambio e la velocità. Vedete che dove ci sono gli scambi, la velocità, anche perché è diminuito notevolmente uno dei parametri, cioè la differenza di pressione, secondo la legge di Coaselli che abbiamo detto prima, la velocità, vi dicevo, è molto bassa, proprio per far stare il sangue più a contatto con il tessuto e quindi in effetti permettere tutto lo scambio possibile, cedere tutto l'ossigeno, tutti i metaboliti, riprendere l'anidride carbonica, liquidi e cataboliti per poter essere eliminati, e lo stesso a livello ovviamente dei capillari. Scusate, tra un po' siamo finiti, così vi rilassate, qui questo ve lo fa vedere un po' meglio questa relazione inversa tra la superficie di scambio e la velocità del sangue. E tanto appunto è fatto tutto per facilitare questi scambi che l'ovulo rosso, che appunto noi utilizziamo per gli scambi di ossigeno e anidride carbonica, vedete che ha un diametro che è giusto giusto intracapillare, anzi si deve anche piegare proprio per accostare il più possibile la membrana del globulo rosso con l'endotelio del vaso stesso. E per poter permettere gli scambi gassosi in maniera efficiente è necessario che l'endotelio mantenga intatto questo strato di mucopolisaccaridi. Questa l'abbiamo vista quando vi accerate. E quindi l'altro fattore importante è appunto la viscosità, quella che noi appunto chiamiamo eta, che dipende essenzialmente dalla parte corpuscolata del plasma, cioè da quello che noi abbiamo definito ematocrito. E come vedete questo è ancora più rigido di tutto quello che troverete adesso, qui la metti al 40%, però diciamo che fino al 48% ci possiamo stare, cioè altrimenti poi siamo anemici. E comunque deve essere minore del 50%, cioè la parte liquida del sangue, quindi il plasma, deve essere di più della parte corpuscolata per poter assicurare la circolazione e un lavoro adeguato del cuore. Perché sia che l'ematocrito aumenti, o perché ci sono delle malattie, policitemia, o perché si sono dopati con l'eritropoietina, quello che sia, comunque se l'ematocrito si alza il cuore farà più lavoro e vedremo perché, ma il cuore fa più lavoro anche se l'ematocrito scende, cioè se noi siamo in condizioni di anemia. Perché praticamente è facile, se noi aumentiamo l'ematocrito il sangue fa più inerzia, quindi il cuore deve mettere più forza per poterlo spingere, cioè aumenta il post carico, quindi deve fare qualcosa, non solo, se siccome noi sempre dobbiamo stare un po' in equilibrio, se noi facciamo aumentare molto la parte corpuscolata, che cosa succede? Che i vasi richiamano acqua, quindi di fatto io aumento la volemia, quindi aumento la pressione arteriosa. Considerate, se uno ha una malattia chiaramente andrà incontro a terapia e si vede anche le ragioni per le quali, ma se questa policitemia è invece dovuta all'assunzione di sostanze dopanti, tipo l'eritropoietina, che poi in genere appunto lo fanno gli atleti, che cosa succede? Noi già abbiamo un rialzo della pressione arteriosa fisiologica quando c'è uno sport, quando c'è un esercizio fisico intenso. In più ci partiamo da una pressione aumentata perché abbiamo fatto questo, poi dopo non ci dobbiamo meravigliare se uno muore in bicicletta, perché in genere sono i ciclisti che fanno questo, gli altri fanno altre cose. Oppure poi alla lunga hanno infarti precoci, hanno, perché magari non muoiono gli stellini, però è una pratica che porta alla aterosclerosi, quindi all'arteriosclerosi, e chiaramente poi le coronarie o i privati cerebrali ne risentono. Ma il cuore, come vi ho detto, fa altrettanto fatica, altrettanto lavoro, se noi invece ci troviamo in una condizione di anemia, cioè di ematocrito basso. Perché? Perché l'ossigeno in un minuto, per quello che noi, ha sempre bisogno di quella quantità di ossigeno, altrimenti le sue cellule muoiono. Quindi si instaurano dei meccanismi, per esempio, prima di tutto di tachicardia, perché i globuli rossi sono pochi, il sistema che dice invece di farlo girare tre volte, diciamo, in un minuto quello specifico globulo rosso, io lo faccio girare sei volte. E così lui per sei volte mi porterà l'ossigeno. Quindi compenso cercando di aumentare la gittata cardiaca, aumentando la frequenza, quello ovviamente che poi ne comporta, quindi anche affaticamenti, perché poi diventa difficile fare questi discorsi, oltre che comunque non sempre, se l'anemia è molto grave, si riesce a raggiungere una pressione parziale di ossigeno tale da, per il tessuto, tale da potergli consentire di lavorare in, non solo in condizioni di riposo, ma anche quando la richiesta appunto aumenta. Quindi si va in una sorta di circolazione frenetica, diciamo così. E questo l'abbiamo detto. E allora, per oggi possiamo concludere.